dal libro di Ester, capitolo 3, versetti 2, 5, 6, 8 e 13. E poi voltando pagina al capitolo 4, sempre del libro di Ester, i versetti 13 e 14. E poi dopo l'ultima lettura è Isaia 54, i versetti dall'8 al 10 e i versetti 15 e 17. Se c'è qualche volontario può venire qui tranquillamente. O da casa anche se... Allora, Ester 3, 2, 5, 6, 8 e 13. Adesso io ho questa pagina 760, nella versione che io non ho diodati.
Tutti i servi del re stavano alla porta del re, si inchinavano e si prostravano davanti a Haman, perché così aveva ordinato il re nei suoi confronti. Ma Mardochero non si inchinava né si prostrava. Quando Haman vide che Mardochero non si inchinava né si prostrava davanti a lui, fu pieno d'ira, ma sdegnò di stendere la sua mano solamente contro Mardochero, perché gli avevano riferito a quale popolo Mardocheo appartenesse. Così Aman si propose di distruggere tutti i giudei, il popolo di Mardochero, che si trovavano nell'interno regno di Assuero. Allora Aman disse al re Assuero: «C'è un popolo disseminato e separato fra i popoli in tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da tutte quelle che ogni altro popolo e che non osserva le leggi del re. Il re non ha perciò alcun vantaggio a lasciarli in vita». Questi documenti furono mandati per mezzo di un corriere in tutte le province del re, perché si distruggessero, si uccidessero e si sterminassero tutti i giudei, giovani e vecchi, bambine e donne, in un sol giorno. Il 13 del 12° mese, che è il mese di Adar, e si dessero al saccheggio i loro beni. Amen.
Capitolo 4 adesso.
Mardochero fece rispondere a Ester: «Non pensare di scampare tu sola fra tutti i giudei, perché ti trovi nel palazzo del re, poiché se in quel momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Inoltre, chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuta alla regalità». Amen.
Amen. Qui c'è la meravigliosa storia di Ester e di Mardocheo. Andiamo in Isaia 54, dall'8 al 10. Vieni, Rosella.
In uno scoppio d'ira ti ho nascosto per un momento la mia faccia, ma con un amore eterno avrò compassione di te, dice l'Eterno, il tuo Redentore. Per me questo sarà infatti come le acque di Noè, come giurai che le acque di Noè non avrebbero più coperto la terra, così giurò di non adirarmi più contro di te e di non minacciarti più. Amen.
L'ultimo versetto. Ah no, e poi dice: Anche se i monti si spostassero e i colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te, né il patto della mia pace sarà rimosso, dice l'Eterno che ha compassione di te. Amen. Poi il 15 e il 17, ecco, potranno anche radunarsi contro di te, ma non sarà da parte mia. Chiunque si radunerà contro di te cadrà davanti a te. Nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo, e ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai. Questa è l'eredità dei servi dell'Eterno, e la loro giustizia viene da me, dice l'Eterno. Amen. Potete accomodarvi. Allora, fratelli, teniamo ben presente un versetto che ha letto Renata stamattina. Noi siamo opera sua, perché siamo opera sua. E poi quello che abbiamo letto, se non ci riempie il cuore di gioia e non ci muove il cuore a commozione nel vedere l'infinito amore che Dio Padre ha per i suoi figli, per il suo popolo e anche per i suoi figli, Cristo Gesù, allora non c'è veramente nessuna speranza in questa terra. In uno scoppio d'ira ti ho nascosto per un momento la mia faccia, ma con amore eterno, scrive qua, fa scrivere qua il Signore, con amore eterno avrò compassione di te. Giuro di non adirarmi più contro di te e di non minacciarti più. Qua sta parlando Israele. E paragona questa sua azione alla promessa che ha fatto a Noè di non coprire più la terra con il diluvio. E poi dice una cosa interessante. Il mio amore non si allontanerà da te, né il patto della mia pace sarà rimosso. Dice l'Eterno che ha compassione di te. E poi parla proprio. Potranno radunarsi contro di te gli nemici di Israele, ma non sarà da parte mia, cioè le calamità non verranno da parte mia, ma da chi odia il popolo del Signore. Però nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo e ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai, perché chi, come sentiamo parlare, una bocca veramente veramente priva di timore del Signore nel mondo in questi giorni, in questi ultimi anni, riguardo al suo popolo. Parlano tutti con arroganza, che però chi è figlio di Dio può condannare queste parole perché sa che non vengono da Dio, ma sono frutto della malvagità dell'essere umano. Ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai, ma non perché noi siamo giusti, sta dicendo qui la parola del Signore, o gli ebrei sono giusti, ma perché abbiamo un'eredità, qua ci spiega, l'eredità dei servi dell'Eterno. Infatti la loro giustizia viene da Dio e non dagli uomini. Questa è la parola dell'Eterno. Allora, iniziamo a riflettere. Oggi, fratelli, su questo bellissimo racconto, che è il racconto della regina Estere e di Mardocheo. Ci sono tanti detrattori della Bibbia che odiano Dio, e odiano il Signore e odiano la verità, che dicono che questo è un libro che non è storico, è un libro che è stato preso per giustificare il nazionalismo israeliano. Ebbene, io, per quello che mi è dato di capire, sono tutte frottole queste, tutte frottole per non dire una parola volgare, tutte frottole, perché anche la storia, le scoperte archeologiche dimostrano come questo libro ha descritto con dovizia di particolari il regno di questo Assuero, che è Serse I, che è vissuto nel 485-465 a.C. La descrizione è dettagliatissima di come funzionava il regno e di com'era questo re. E racconta la storia, appunto, di questi discendenti degli ebrei che erano stati deportati, tra cui Mardocheo ed Ester, che erano stati deportati da Gerusalemme da Nabucodonosor, il re di Babilonia, anni prima. Il re Assuero, come viene anche descritto qui nella scrittura, era un sovrano molto potente, infatti il suo regno si estendeva su 127 province. E intendiamo che c'è scritto che andava dall'India all'Egitto. Quindi non erano solo chiamate province, ma erano intere nazioni e popoli che avevano lingue, tradizioni e cultura completamente diverse tra di loro. E la città di Susa, in cui diciamo, viene descritta dove abitavano Ester, Mardocheo e Assuero, e questa figura molto malvagia che è Aman, era all'epoca una metropoli, come potrebbe essere adesso Londra o New York, era una metropoli vera e propria. E sono andato a vedere la cartina era nel regno dei Medi e dei Persiani ed era praticamente all'interno, in prossimità del Golfo Persico, ad est del fiume Tigre e Eufrate, quindi ad est della Mesopotamia. Però se leggiamo sin dai primi capitoli del libro di Ester, questo racconto, vediamo come le usanze dei potenti dell'epoca sono uguali alle usanze dei potenti dei giorni nostri. Infatti, inizia la descrizione che questo sovrano, che voleva far vedere a tutti quanti i suoi sudditi la sua liberalità, organizza dei banchetti, addirittura uno che dura 180 giorni. 180 giorni sono 6 mesi di banchetti, per dimostrare la sua liberalità a tutte le popolazioni. Quanto era buono, quanto in realtà era una persona molto malvagia anche questo re. Facendo banchetti e feste. E questo è quello che fa ancora oggi la politica, che fanno, non pensano altro che fare feste per stordire le persone e per far vedere quanto loro operano bene per le persone, quando in realtà devastano solo tutto quello che hanno tra le mani. Perché non è che voglio fare un discorso politico, però si vede, danno tanta importanza all'ambiente e poi la prima cosa che fanno è togliere gli alberi più vecchi. Quelli alti 20 metri, 25, 30, per soppiantarli con degli alberelli così. Ma questo, perdonatemi l'escursione, la divagazione, però per far capire come l'uomo potente è uguale come era all'epoca dei fatti di Ester, dall'epoca di Gesù ai giorni nostri. Si comportano sempre allo stesso modo. Ma per sfortuna dell'uomo malvagio e per fortuna dei credenti, o meglio, da credenti possiamo dire per la benedizione nostra, il Signore ha avuto altri piani nella storia e si è creato un popolo testardo, perché gli ebrei sono testardi, sia nel bene sia nel male, e vanno a fondo delle cose e dei problemi e scavano. A me piace questa loro testardaggine, perché è una testardaggine volta al bene molte volte, la maggior parte delle volte. E qui parlo di coloro che veramente amano e temono il Signore, che all'interno del suo popolo ce ne sono ancora, che obbediscono in prima di tutto a Lui e non barattano per il quieto vivere i valori in cui credono e la fede nel Dio eterno. Questo popolo tremendo sono gli ebrei. E subito a ruota, io credo, ci siano i cristiani, cioè i credenti nel Messia di Israele. Però ho usato una parola tremendi. Vediamo se siamo anche noi o se possiamo diventare tremendi anche noi. Volesse il Signore che fossimo tutti quanti tremendi per la fede, come era tremendo Paolo nelle sue persecuzioni, e il Signore l'ha trasformato e l'ha fatto diventare veramente uno strumento devastante per la fede, che spaccava tutto quello che c'era attorno a lui. Per ricostruire. E queste parole sono tutte scritte, queste cose che abbiamo riassunto adesso, in questo meraviglioso racconto della regina Ester, che all'inizio non era regina, perché sappiamo che è stata adottata da Mardocheo, questo ebreo. Tra l'altro, Il nome Esther è un nome persiano che deriva, dicono, dalla parola persiana Stareh, che vuol dire stella. Il nome ebraico era Hadassah, che significa mirto. Questo per cercare di capire bene come sono questi racconti, dove si calano, in che cultura si calano. Ed era la figlia dello zio di Mardocheo, che era rimasta orfana. Era una donna molto bella, c'è scritto. Ma altrettanto, poi vediamo nel racconto alcune note, una donna molto saggia e coraggiosa, e rispettosa anche di Mardocheo che l'aveva adottata. Perché c'è scritto che ha sempre dato ascolto a Mardocheo. Quando è entrata nelle grazie della corte del re Assuero, e anche quando è diventata regina, perché non ha mai rivelato nulla del suo popolo e del suo paese d'origine, come aveva appunto gli aveva trasmesso Mardocheo: non rivelare il Dio in cui crediamo e non rivelare che popolo siamo. Dopo che il re Assuero ripudia la regina Vasti, che si era rifiutata di ubbidire un suo ordine di comparire davanti a tutti i notabili durante questi famosi banchetti, e che con un decreto, perché sappiamo che il re Assuero era un re comunque malvagio e dispotico, la legge era tutta dalla sua parte, quello che lui promulgava non poteva essere contraddetto, e con un decreto fa sì che la regina Vasti non abbia più la possibilità di comparire e viene relegata da parte, non può più comparire in pubblico davanti a lui e viene soppiantata da un'altra donna. Era anche un re sanguinario, Assuero, perché se andiamo un pochino a leggere, io l'ho letto nel manuale, nel dizionario biblico, che poco tempo prima i persiani avevano sterminato gli sciiti, quindi non era un popolo facile. Facevano vedere la liberalità, ma era un popolo sanguinario e crudele. E anche quello che deve subire la regina, la Esther, che poi diventerà regina, non è una cosa da poco. Cerchiamo di capire veramente cosa le è successo a questa donna. Perché per cercare una sostituta alla regina Vasti, hanno cercato in tutte le donne del regno. E hanno selezionato alcune donne belle che potevano avere le qualità di diventare regina. La preparazione durava 12 mesi. E poi cosa succedeva? Dovevano recarsi una notte a casa del re Suero e il giorno dopo sarebbero andati via. Sarebbero stati messi in una casa, e c'è scritto, che era custodita dal guardiano delle concubine. Quindi possiamo capire a cosa andavano incontro queste donne. Esther è passata anche da questa prova molto difficile, però il Signore c'è scritto in vari punti della Bibbia, chi cerca il Signore, egli è remuneratore di coloro che lo cercano. Esther è stata comunque poi protetta, e tutta la storia anche di Mardocheo si vede proprio come il Signore prepara i tempi e le persone, e veramente tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. La regina Esther quindi non viene scelta come Esther, scusatemi, viene scelta come futura regina. Nel frattempo, quando Esther è regina, succede un fatto, che c'è una congiura contro il re, che Mardocheo scopre, ed essendo sempre in contatti con Esther, glielo confida, e grazie a questa, diciamo, informazione, Esther parla al re e il re viene salvato. E questa cosa qui cade lì e viene registrata, c'è scritto nella storia, nelle cronache dei persiani, questo fatto di Mardocheo che, grazie alle sue informazioni, ha fatto in modo che il re Assuero fosse salvato. Però cosa succede? Che il re Assuero era un re molto volubile, dedito al vino, e si faceva facilmente influenzare dai potenti che aveva attorno, come anche dalle donne che aveva attorno. E succede che qualche anno dopo che Esther diventa regina, fa salire agli onori di rango quest'uomo Aman, che era veramente un uomo malvagio e molto orgoglioso, che inizia così a dettare legge nella corte del re Assuero. Però Aman si accorge che c'è un solo uomo che non si inchina, perché c'era l'usanza di inchinarsi davanti a questi personaggi che passavano. Però, guarda caso, c'è un solo uomo che è più tremendo del re Assuero e di Aman, perché è un giudeo ed è Mardocheo, l'unico che non si inchina di fronte a questo potentissimo Aman. E cosa succede? Che questo Aman, essendo un uomo ingiusto e malvagio, si irrita talmente nel suo cuore e si riempie di odio verso di lui, e non solo si propone di punire Mardocheo per questo suo affronto, ma programma di distruggere tutto il popolo a cui appartiene Mardocheo, perché nel frattempo gli era stato detto che quest'uomo che non gli portava rispetto, che non si inchinava, era un giudeo. E questa è la descrizione che fa: popolo disseminato e separato fra i popoli in tutte le province, le cui leggi sono diverse e che non osserva le leggi del re. Questo è il versetto 8 di Ester 3. Questa è anche una falsità, perché da quello che so io, gli ebrei hanno sempre rispettato le leggi delle nazioni in cui si sono trovati. Quello che è vero è che sono stati disseminati e che osservano le leggi del re, a meno che le leggi del re non vadano contro le leggi di Dio. Quindi gli ebrei hanno sempre rispettato le leggi delle nazioni in cui hanno vissuto, ma non si sono mai piegati, e questo va da loro onore, alle tradizioni, ai costumi e alle religioni delle nazioni in cui hanno vissuto. Alcuni sì, certo, sono stati assimilati, ma sappiamo che questi assimilati hanno perso veramente la loro identità, la vera speranza che il Signore può mettere nel cuore di ogni persona. E hanno sempre solo adorato un unico Dio, che è l'Eterno degli eserciti. Questa osservazione può servire per far capire se anche noi siamo così testardi come gli ebrei, o se per paura non diciamo alla gente le cose in cui crediamo e ci conformiamo agli usi e al ben pensare comune. O meglio, siamo perfettamente integrati nella società, oppure le cose che prima tanto ci piacevano adesso ci sono di disgusto. Lasciamo che ciascuno rifletta nel proprio cuore, se ci si trova a suo agio nel mondo e a disagio nella Chiesa. Questa è una domanda che possiamo porci. Se così è, se ci troviamo a disagio nella Chiesa, è perché probabilmente la Chiesa vuole santificarsi, l'intento di tutti quanti è quello di santificarsi. E se ci troviamo a nostro agio nel mondo, vuol dire che non abbiamo l'intento di santificarci. Non c'è perfetta integrazione nella società per chi crede, o meglio, non c'è condivisione degli stessi valori. Chi crede si separa e va per la strada che il Signore gli indica. Siamo opera sua, abbiamo citato prima, pur vivendo nel mondo. Ma torniamo ad Aman, a questo racconto. Riesce a influenzare così tanto il re, in modo tale da fargli firmare un decreto. E sappiamo che una volta firmato questo decreto non era revocabile, perché così diceva la legge dei Medi e dei Persiani. E promuove in tutte le province dove c'erano lingue e popolazioni diverse la sistematica distruzione di un popolo, che erano i giudei. E dice appunto al versetto 13: questi documenti furono mandati per mezzo di corrieri in tutte le province del re, perché si distruggessero, si uccidessero, si sterminassero tutti i giudei, giovani e vecchi, bambini e donne, in un sol giorno, c'è scritto un sol giorno, il 13 del dodicesimo mese, che è il mese di Adar, e si dessero al saccheggio i loro beni. Che triste e drammatica coincidenza, ma non è una coincidenza. Perché sappiamo che è successo esattamente così anche il 7 ottobre di 2 anni fa, 2023, in cui in un sol giorno queste persone malvagie hanno voluto compiere le stesse cose che voleva compiere qua Aman. Distruggere, uccidere, sterminare tutti i giudei e saccheggiare i loro beni. Ma non è solo questo che è successo nella storia. Anche la Notte dei Cristalli, a cavallo tra il 9 e il 10 novembre del 1938. Sono degli esempi molto tristi, ma ci fanno comprendere come la scrittura è vera e va a fondo delle cose e ci spiega anche la realtà in cui viviamo adesso. Aman non solo ha avuto in cuore, ha progettato di distruggere questo popolo, ma si è offerto anche di pagare coloro che facevano. Perché c'è scritto al versetto 9: pagherò 10.000 talenti d'argento nelle mani di quelli che compiono il lavoro. E poi cerca anche di corrompere il re, perché gli dice perché questi talenti siano versati nel tesoro del re. Questi fratelli, questo racconto serve a farci capire anche i giorni in cui viviamo noi adesso, che sono molto tristi e molto difficili, a parte per chi continua sempre solo a stordirsi, si veste da donna pur essendo uomo, sono tutte bagianate, come abbiamo, io ho visto ieri un po' questo festival, non si capiva più chi era uomo e donna, non si capisce più perché giocano a fare i burattini le persone, per questo loro non riescono a capire i tempi. Ma ci sono persone che li comprendono, come questa ragazza che ha cantato israeliana la canzone che è sopravvissuta al 7 ottobre. E questo ci fa comprendere come i tempi, questo racconto, sono molto molto brutti anche qua dalle nostre parti, non solo in Israele. Perché questa settimana al Salone del Libro, la polizia, ci sono stati scontri tra gli attivisti pro, e non lo dico il nome, perché non voglio neanche nominarlo. E poi al campus Einaudi, all'Università di Torino, io seguo una ragazza su internet che è una sionista, è una ragazza di Torino, sionista, ha un nome che però non è piemontese, però lei, senti, parla con accento piemontese, però questo non vuol dire niente, però è sionista. E con un gruppo di studenti ebrei voleva manifestare all'università. Il fatto che loro sono ebrei e vogliono studiare, volevano solo dire questo. Il diritto allo studio, pur essendo ebrei e sionisti. Ebbene, questo incontro che era stato organizzato con il beneplacito dell'università, in tutto secondo i crismi, secondo le regole, non è stato possibile tenerlo perché sono stati aggrediti. Questa ragazza è stata aggredita da 20 persone, le hanno fatto male anche un braccio. Io ho visto la sua testimonianza che tremava quando parlava. Ecco. E questo per farci capire come i tempi non sono poi così distanti da quello che è descritto qui nelle scritture. E questi, faceva una riflessione questa ragazza, se questi che l'hanno aggredita, che l'hanno strappato tutti i cartelloni, lei si è macchiata di questa colpa, che aveva scritto in un cartellone col pennarello, liberate gli ostaggi. E questa grave colpa che ha avuto questa donna è stata punita perché è stata aggredita da 20 persone. E poi questo cartello gli è stato strappato. Ma la cosa grave è che è successo all'interno di un'aula dove i professori, che sono dei pusillanimi, non hanno detto una parola. Non hanno detto una parola. E lì è dovuta intervenire la polizia e poi questa manifestazione non è stata possibile. E queste persone che l'hanno aggredita non erano dei contadini, gente che lavorava la terra, poco istruita, degli scaricatori di porto, ma erano tutti persone che hanno studiato, i cui genitori hanno pagato i loro studi. E questo, se questa sarà la classe dirigente del futuro, aspettiamoci veramente dei tempi bui, fratelli. Ma comunque non voglio creare tristezza, ma solo far comprendere come la scrittura ci insegna anche a vedere i tempi in cui viviamo, per mantenerci desti. Io spero che il Signore protegga questa signora che si chiama Paola. Ma veniamo al cuore della riflessione. Nel racconto biblico di Ester, il terrore si era impossessato dei giudei, che vedevano segnata la loro ora. E il cuore della riflessione sono le parole di Mardocheo, che al versetto 13 di Ester 4 dice, leggiamolo un secondo insieme. E Mardocheo fece rispondere a Ester, perché Ester era già regina, quindi attraverso dei delegati mandava, era sempre in contatto con la regina. E la regina rispondeva a Ester perché era una donna rispettosa. Scusate, la regina rispondeva a Mardocheo perché si ricordava che era stata adottata da lui e non l'aveva, pur essendo regina, non l'aveva dimenticato. E Mardocheo fece rispondere a Ester. Non pensare di scampare tu sola fra i giudei, perché ti trovi nel palazzo del re. Poiché se in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Inoltre, chissà se proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuta alla regalità. Bene, io me le scolpirei veramente nel cuore e nella testa queste parole di Mardocheo, perché sono di una saggezza e di una forza veramente dirompente. Se tu taci, se come credenti non prendiamo posizione su questi problemi, crediamo veramente di fare la volontà del Signore, fratelli, che è morto per noi, è il Signore che è morto per noi, non noi per Lui. Crediamo veramente di poter entrare nelle benedizioni di Abramo se non prendiamo posizione. Prima col cuore si prende posizione e poi con la testa si agisce. Bisogna agire come fedeli e come credenti. Non si può solo fare teoria, perché sennò la fede è vana. Questo lo insegna Paolo, Giacomo, scusatemi. Ce lo insegna in tutti i modi la scrittura questo. Crediamo di fare piacere, di piacere al Signore. Se facciamo solo il nostro compitino di fare qualche canzone, la preghiera, la riunione della domenica, crediamo di piacere al Signore. A non schierarsi pubblicamente. Io non voglio fare una condanna perché io il primo sono che mi devo esaminare e non voglio neanche fare una questione di politica perché la politica ormai non esiste più, è tutta svilita, è tutto un baraccone che sembra. Quindi lasciamo perdere queste cose. Ma questa domanda di Mardocheo, se in questo momento tu taci. Ma poi c'è scritto: soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte. Il Signore vede e provvede. La provvidenza del Signore è reale. Quindi, se noi vogliamo fare la volontà del Signore, dobbiamo entrare nella storia come credenti e non come eravamo una volta. Questo, fratelli, è un imperativo morale. Io ringrazio i professori che ho avuto al liceo perché queste cose me le hanno insegnate. L'imperativo morale, che cos'è? E me l'hanno insegnato anche al Politecnico, i professori, perché c'erano dei professori ancora sani, dritti. Questo imperativo morale, che non era riguardo a Israele, ma era riguardo a essere piantati bene in terra e se una cosa è giusta, se è sbagliata, è sbagliata, mi è stato trasmesso dai professori che ho avuto. Questo a loro onore. Questo è l'imperativo morale che il Signore ci pone oggi davanti. Se in questo momento tu taci, questa domanda, facciamo conto che sia il Signore stesso che ce la pone. Anche se, leggendo bene questo libro, il nome del Signore, di Dio, non è nominato una sola volta nel libro di Ester, ma viene descritto come Lui opera nella storia. È questo che è affascinante e che veramente mi riempie il cuore di gioia, capire come il Signore opera. Perché dice, se tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte. E poi gli dice anche ad Ester, inoltre, chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuta alla regalità. Perché il Signore lascia a tutti un compito. Non fa le cose a caso il Signore. Se uno diventa credente, perché il Signore ha uno scopo per lui nella sua vita. Che sia da un mese, da 2 mesi, da 10 anni. La vera scommessa è scoprire qual è il compito che il Signore ha affidato a ciascuno di noi e applicarsi per poterlo sviluppare questo compito. Non è che il Signore ci deve dare tutto pronto nelle mani, tu vai lì, metti la firma e sei a posto. Il Signore non è il nostro factotum. Non è il nostro factotum. Il Signore è Signore. La Bibbia lo chiama l'Eterno degli eserciti, il Santo di Israele. Se non sono nomi regali questi di grande nobiltà, quali sono? Scusatemi. Anche oggi a ciascuno di noi il Signore rivolge questa parola. Se tu taci in questo momento, ma dobbiamo porci questa domanda perché dobbiamo comprendere come abbiamo reagito di fronte a queste gravi atrocità che sono state commesse a questo popolo, che è lo stesso di cui parla Ester e Mardocheo. E io credo che l'avversario sta ancora soffiando sul fuoco e preparando ancora, veramente, io credo che si stia preparando in tutto il mondo delle brutte cose per gli ebrei. Perché vedi, ogni notizia, ogni settimana senti notizia, è stato picchiato uno in questa città, c'è stata un'aggressione in una sinagoga in quest'altra città, una sparatoria. Ma l'avversario come lavora? Propagando la menzogna. E la menzogna sono quelle che sentiamo tutti i giorni sui telegiornali. Non ce n'è uno, ce ne sono pochissimi, forse neanche uno che dice la verità. Sulla carta stampata, a parte qualche piccola eccezione. E queste menzogne vengono propagate a macchia d'olio. Ma la cosa più grave è che vengono bevute tutte di un sorso, come fosse acqua chiara, e invece sono un veleno mortifero, anche da coloro che si dicono credenti. La pace, la pace. La pace di qui, la pace di là, sventolano solo pace. Ma io non mi ricordo bene il versetto, la scrittura dice che alzate bene le antenne quando si parlerà, le orecchie quando si parlerà, gli occhi, si parlerà di pace in tutto il mondo, perché veramente qui deve succedere qualcosa di veramente difficile e brutto. Chi ha ragione? Un popolo o l'altro? Che poi io credo che uno è un popolo e l'altro non è un popolo. Perché la loro terra ce l'avevano già ed era la Giordania. Solo che le falsità, le ipocrisie delle nazioni, unite anche a del demerito degli ebrei, che si sono, dico, non tutti, però molti si sono allontanati dal loro vero condottiero, che è l'Eterno degli eserciti. Hanno portato tutti questi fattori a questa situazione che è terribile, è un groviglio inestricabile, che io credo solo Dio, il Signore, potrà risolvere e tirarli fuori da queste cose. E chi ha ragione? Un popolo o l'altro, che non è un popolo? Ma io che sono solo un uomo credo che questa terra era il Israele e degli ebrei. Io credo questo in cuor mio. Però la ragione, lo ripeto con le parole di Isaia, andiamo a leggere adesso, ce l'ha solo uno ed è Dio, il Signore. In Genesi, scusatemi. Mi stavo dimenticando, 12:3. E benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Un punto. Altro punto, Isaia 54, 8, 10. In uno scoppio di ira ti ho nascosto per un momento la mia faccia, ma con amore eterno avrò compassione di te. Il patto della mia pace sarà rimosso, non sarà rimosso, dice l'Eterno. Che ha compassione di te. Potranno anche radunarsi contro di te, ma non saranno da parte mia, non sarà pa da parte del Signore. Questa è malvagità, questo odio che hanno gli ebrei non è da parte del Signore. Ricordiamocelo, fratelli. Loro sono responsabili se abbandonano il Signore, ma il male glielo fanno sempre gli uomini. Il Signore, ci dice qui, non sarà da parte mia. Il fatto che i popoli si radunino contro di te, Israele. Nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo, e ogni lingua che si alzerà in giudizio contro di te la condannerai. Questa è l'eredità dei servi dell'Eterno, e la loro giustizia viene da me. Torniamo ai giorni nostri, fratelli, e dobbiamo riflettere. Quanto l'avversario, cioè il diavolo, Satana, odia gli ebrei e quanto sono essi provati. Ma dobbiamo riflettere se ama così, odia così tanto gli ebrei il diavolo. Non è da meno con i credenti seri e sinceri. Il diavolo odia i credenti, sobri, che sono attaccati alla parola del Signore e che il Signore prepara per quello che Lui vuole che sia la sua volontà. Non quello che vogliamo noi, ma quello che vogliamo, il Signore vuole. Ricordiamoci che in Filippesi sta scritto che l'opera che il Signore ha iniziato la porterà a compimento in ciascuno di noi, se veramente siamo figli di Dio. Questo è vero e succederà. Comunque, l'odio che verso i credenti del diavolo è reale ed è profondo come l'odio che ha per gli ebrei, i cristiani, diciamo, l'odio verso i cristiani è della stessa natura che il diavolo ha. Lo stesso odio, la stessa natura che c'è nei confronti degli ebrei e nei confronti dei cristiani. Perché il diavolo cerca i credenti per farli cadere. In Pietro c'è scritto che il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Io credo che la battaglia spirituale è già in atto, è nato da parecchi secoli. Ma oggi sono dei momenti molto difficili che io credo non pensavo mai più potessero venire, ma sono venuti. E fratelli, non dobbiamo sottovalutare la posta che c'è in gioco. E questo perché per vivere i giorni che ci restano su questa terra in modo felice, perché le promesse del Signore sono vere. Come ha promesso qua Isaia, a me ha riempito di gioia quando ho letto queste cose di Isaia, che non mi ricordavo più, Isaia 54. Perché noi dobbiamo vivere i giorni che ci restano in modo felice, non come tutte le altre persone che sono dei morti viventi, ipocriti, pusillanimi, che non aprono la bocca e non si schierano per poter dormire tranquillamente anche di giorno, sognare, sonnecchiare, girarsi di qui, girarsi di là, tutto per un trastullo. Ma la vita non è un trastullo, fratelli. Le sofferenze vengono perché il Signore ci vuol far capire che dobbiamo aggrapparci a qualcosa che non è al nostro carattere, alla nostra forza di volontà, alle nostre ricchezze, alla nostra posizione sociale, a quello che l'uomo dice, ma alle promesse vere che sono scritte in questo libro. Che apriamo tutti i giorni, io spero. Il Signore non ci ha chiamati alla sciatteria del mondo, fratelli, ma al qualcosa di più grande, che Lui ha in serbo per i Suoi figli, per chi è figlio. Ricordiamo ancora una volta Paolo, che in Romani 8 diceva: per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. E questa è la speranza, amen, che abbiamo, fratelli. E questa è l'unica vera speranza che non proviene da noi, è una speranza esterna, come l'amore non proviene da noi. Noi non possiamo amare perché siamo buoni. Questa è una frottola che ti propina il mondo. Noi possiamo amare perché siamo a nostra volta stati amati per primi, senza meritarlo. È questo che ci deve far cambiare la vita e che ci crea speranza, vero Rosella? Siamo stati amati nonostante tutte le nostre brutture, le nostre ferite, di una tal maniera che non ne siamo non riusciamo a capirlo fino in fondo. Da quando diventiamo credenti, man mano si spera che lo capiamo ancora di più. Allora, se lo capiamo ancora di più, andiamo a fondo di questo amore per cercarlo, per scavarlo. Allora sì che siamo più che vincitori, ma non per merito nostro, ma per virtù del Signore Gesù, che pur essendo Dio, si è spogliato della sua regalità e si è fatto uomo per poter andare incontro al destino che ogni uomo doveva andare, ma al posto nostro. Il destino nostro era la condanna perché tutti hanno trasgredito la legge di Dio. Tutti sono peccatori, anche noi siamo stati grandi peccatori, purtroppo a volte pecchiamo ancora, pur essendo credenti. Ma il Signore è intervenuto, è come se avesse steso la mano e avesse detto: aspettate, venite dietro di me, che io vi proteggo, sono il vostro scudo, sono la via vostra retroguardia e la vostra avanguardia. È con questo spirito che dobbiamo andare nel mondo, fratelli, non con uno spirito di codardia, ma uno spirito di forza, dice la Scrittura, di autocontrollo, autocontrollo in tutte le cose. Nessuna cosa ci deve vincere, perché ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile, dice la Scrittura. Allora, se questo è vero, che il Signore è morto per noi, noi siamo più che vincitori, in virtù di Gesù Cristo. Amen.